è capitato, direi sfortunatamente, un grosso attentato in Afghanistan. Un attentato, ne abbiamo parlato nel notiziario velocemente perché è capitato proprio da pochissime ore. E in questo attentato sono rimasti vittima il capo della polizia della regione, il capo dell'intelligence, il governatore, e invece si è salvato Scott Miller, il generale americano, che era poi l'obiettivo dei talebani che hanno rivendicato questo attentato. Perché è avvenuto questo? Ed era uno degli argomenti che volevamo trattare con Emanuele, magari cominciamo già da questo. È avvenuto perché domani ci sono le elezioni in Afghanistan.
Sì, diciamo che era atteso che sarebbe successo qualche cosa. L'attentato è stato rivendicato dai talebani e ha messo a segno un colpaccio dal punto di vista militare. Intanto perché adesso forse le notizie non sono poi ancora così precise, ma non sembra che ci siano vittime civili. Sono soprattutto, diciamo, esponenti o della polizia o dell'intelligence. In particolare il capo della polizia della regione, che è un personaggio importante, nel senso che è considerato una sorta di eroe. Abdulrazzi, che è uno che è sfuggito a numerosissimi attentati, considerato quindi un po' l'emblema dell'Afghanistan che resiste ai talebani, averlo ucciso, e con lui diciamo altri esponenti importanti dell'intelligence, forse del governatorato, significa dimostrare di essere in grado di fare un'azione selettiva e mirata in una riunione di vertice militare in cui in realtà l'obiettivo era Scott Miller, che è il nuovo comandante americano sia delle truppe americane sia delle truppe della NATO.
Era un comitato di benvenuto, praticamente.
Beh sì, se fossero riusciti ad ammazzare Scott Miller, dal punto di vista militare sarebbe stato un successo clamoroso, ma già così, se non ho capito male, si è trattato di una guardia del corpo, proprio o del governatore o dello stesso capo della polizia regionale, che ad un certo momento si è messo a sparare. E questa è un'indicazione chiarissima di dire, insomma, noi ci siamo, le elezioni si faranno, ci sono stati anche dei colloqui, dei negoziati.
Sì, tra Cani stesso e i talebani.
Esatto, per fare in modo che le elezioni passassero tranquille. Il problema vero è che i talebani non sono un gruppo omogeneo, io direi anche il governo afghano non è un gruppo omogeneo e neanche la NATO è un gruppo omogeneo, e quindi diciamo la trattativa magari con una fazione che dice sì, va bene, d'accordo, le lasciamo fare, non significa che un'altra parte invece non continui con azioni
Sono
militari.
tutti un po' una banda di assassini da una parte e dall'altra.
Direi di sì, soprattutto perché, questo bisogna sempre ricordarlo, chi paga il prezzo di questa avventura sono vittime civili. Adesso in questo caso qui c'è probabilmente anche un'abilità che tiene conto del consenso, per cui i talebani stanno sempre più attenti a non uccidere vittime civili. In un certo senso stiamo attenti anche noi, però i mezzi, sia che utilizzano i talebani, cioè le bombe sporche messe per strada per colpire un convoglio che poi magari colpiscono un gruppo di contadini, sia le bombe che vengono sganciate dagli aerei americani per colpire selettivamente, in realtà con effetti collaterali terribili, alla fine il bilancio di questa guerra nei primi mesi, nei primi 6 mesi di quest'anno, segnalava che c'è un aumento comunque delle vittime civili.
Giusto oggi è uscito un articolo di Andrea Nicastri sul Corriere della Sera, che dopo aver spiegato alcuni elementi su quello che davvero sta avvenendo, a parte il bel titolo Il cimitero degli imperi, che mi pare azzeccato per l'Afghanistan, con il fatto che gli americani hanno lasciato alle forze locali la responsabilità della sicurezza, e appunto si vedono i risultati. Però poi avanza delle, delle teorie delle, delle geopolitiche che boh, vorrei che chiedere a te di commentare, cioè il fatto che si sarebbero arresi all'evidenza del fatto che ci sono territori che non sono più controllabili, quindi dividersi il territorio, il controllo del territorio tra il governo e i talebani, e poi il ruolo di Putin in questo, il ruolo della Cina anche in tutto questo.
Ma c'è un, come dire, un livello interno di negoziato interno interafgano che in realtà non va avanti, ci sono segnali ma insomma accordi per adesso non ce ne sono, non se ne parla, è il tentativo del governo di dire guidiamo noi il processo di pace, un processo di pace che non c'è. In più è successa una vera novità, che è quella che gli americani hanno deciso di tenere colloqui diretti con i talebani, una cosa che hanno sempre negato. Quindi il fronte, come dire, governativo istituzionale è un fronte diviso che va a negoziare in ordine sparso, e di conseguenza se poi questo significherà, come si dice nel caso degli americani, un ritiro parziale, un accordo sul fatto che possano tenere un paio di basi o sul fatto che saranno lasciati ai talebani, sarà lasciata la guida di alcuni territori, questo resta tutto da vedere. Se quel paese viene cantonalizzato, questo significa avere una guerra per altri 10 anni, l'anno prossimo saranno 40, diciamo forse una guerra infinita.
E il ruolo degli altri due protagonisti?
Poi c'è il problema di chi gioca nel piatto degli afghani. Nel piatto degli afghani giocano un po' tutti. Io infatti il termine cimitero degli imperi o tomba degli imperi, come viene sempre detto, non la condivido, perché in realtà l'Afghanistan è una vittima sacrificale da almeno 200 anni dei grandi imperi, i quali non riescono magari a tenere una presenza militare per molto tempo, ma in realtà schiacciano questo paese in una guerra infinita, perché i russi vogliono ritornare in Afghanistan, gli iraniani hanno bisogno di controllarlo in caso di una guerra con gli americani per avere alle spalle, come dire, un governo amico, i pakistani devono controllare l'Afghanistan per avere alle spalle un paese amico in caso di guerra con l'India. I russi vogliono tornare semplicemente perché avere delle basi americane in Afghanistan, cioè al confine sud dell'ex impero russo, è un pericolo che loro in questo momento, che stanno vincendo sul fronte siriano, hanno vinto sul fronte ucraino, ovviamente non vogliono tollerare più.
Sì, infatti è di ieri la notizia di Putin, appunto, che dice che ci sono 700 ostaggi occidentali nelle mani dei talebani, che non si sa bene quali siano neanche le rivendicazioni, ma attribuisce questo agli americani, alla zona controllata dagli americani, e quindi dice io da parte mia in Siria il mio lavoro l'ho fatto.
Certo, adesso. I cinesi anche, naturalmente i cinesi anche, perché il grande progetto della nuova via della seta ovviamente passa anche dall'Afghanistan, è un interesse di tipo commerciale, probabilmente anche geopolitico, geostrategico, ma direi soprattutto commerciale.
E abbiamo al telefono anche Giuliano Battiston, ci senti Giuliano?
Sì, vi sento bene, speriamo che la linea tenga.
Speriamo.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Se ti trovi lì in zona e quindi lascerei a te l'aggiornamento, poi lascerei a Emanuele di continuare a intervistarti, diciamo. Cosa sta succedendo dopo questo attentato che è avvenuto poche ore fa?
Devo dire sulla strada che collega Jalalabad, Kabul a Jalalabad, quindi la capitale. Sì. Alla provincia di Nangarhar, che confina con il Pakistan, e sono in un taxi collettivo e qui, anche qui all'interno del taxi collettivo, così come in tutto il paese, la notizia dell'uccisione del comandante Abdelrazek ha colpito tutti, perché era un uomo molto conosciuto, molto rispettato, è considerato appunto un baluardo contro i talebani. Ora c'è da vedere il punto di vista che si vuole adottare, perché per molti afghani appunto era una sorta di eroe. Già cominciano a circolare le sue immagini sui social, così come i poster per il paese, però il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, per esempio, ci dice che invece era un torturatore, che non risparmiava metodi brutali, uccisioni indiscriminate per raggiungere i suoi scopi. Era l'uomo che riusciva a tenere il sud del paese contro i talebani, ed era l'uomo a cui si erano affidati gli americani, in particolare i servizi di intelligence. E questo, la sua morte cambierà profondamente gli equilibri politici e militari del sud del paese, tanto che la commissione elettorale poche ore fa ha suggerito di sospendere, di rimandare le elezioni a Kandahar.
Giuliano, intanto ti saluto, sono Emanuele Giordana.
Buongiorno Emanuele.
Io ti vorrei chiedere due cose. La prima è perché hai scelto, direi in controtendenza, di andare a seguire le elezioni a Jalalabad. Tutti sono a Kabul, tu invece scegli di andare, diciamo, in una zona periferica del paese. La seconda domanda riguarda le cose che hai scritto in questi giorni. Segnalo, oltre al manifesto che è uscito questa mattina, si trova sulle pagine di ISMI Online, un dossier che tu hai curato con Nicola Missaglia, che parla, ho contribuito anch'io tra l'altro, che parla di tutto l'Afghanistan davanti a queste elezioni che appunto si tengono domani. E tu hai parlato del fatto che un po', come dire, all'americana, molti candidati dicono: senza soldi queste elezioni non si fanno, quindi ci vuole un bel portafoglio per partecipare, il che non prelude esattamente una grande stagione democratica dopo.
Sì, quanto a Jalalabad, un po' la risposta sta già nella domanda. Proprio il fatto che tutti siamo a Kabul è un incentivo per andare altrove. Poi Jalalabad è vero che è periferica dal punto di vista geografico, ma è centralissima dal punto di vista politico. È centrale, e inoltre questo tipo di elezioni parlamentari hanno 34, diciamo, sono 34 elezioni diverse, perché essendo basate sulle province, in qualche modo riflettono la diversità politica del paese. E Jalalabad, secondo me, è un punto di vista molto interessante per capire anche la postura che adotteranno i talebani e la provincia dello Stato Islamico, che qui è particolarmente forte.
Infatti una delle ipotesi che fa Nicastro sul Corriere della Sera di oggi è che si spartiranno il territorio in base a quali sono le forze in campo tra talebani e Khani e il governo filoamericano. Può essere un'interpretazione corretta oppure ti sembra azzardata?
Non ho capito se è una cosa che riguarda l'immediato, il fatto
è un'ipotesi, è un'ipotesi di fantageopolitica di Nicastri sul Corriere di oggi, che però
questo poi lo vedremo con il tempo, ancora ci sono tanti elementi da appurare. Quanto invece alla domanda di Emanuele su Giordano sui candidati, sì, c'è una presenza impressionante di uomini di affari che in qualche modo sfruttano la retorica dell'uomo di successo, che ha fatto bene nel campo aziendale, quindi potrebbe fare bene per il paese. D'altronde questa
sta sparendo,
ti stiamo perdendo Giuliano. Credo che ti abbiamo perso, però direi che Giuliano ha spiegato bene un paio di cose, cioè l'importanza provinciale, cioè nelle singole province. Tra l'altro Jalalabad è al confine col Pakistan, è una provincia molto conflittuale, sono stati tantissimi attentati. Solo ai candidati ci sono stati 30 attentati, no, non solo alla Jalalabad, in tutto il paese. E poi è una zona dove è forte lo Stato Islamico, è bene ricordare che c'è anche questa presenza combattuta anche dai talebani. E poi ha spiegato, intanto ha dato questa notizia che non conoscevamo, e cioè che c'è la possibilità che le elezioni siano sospese a Kandahar, ma questo sarebbe un segno di debolezza immenso. E l'altra cosa che spiegava questa presenza degli uomini di successo, quindi dei businessmen, quindi un Parlamento dominato da dei piccoli Berlusconi, potremmo dire noi.
A metà tra i Berlusconi e gli uomini e i signori della guerra
di antica tradizione.
Un connubio
tra
esplosivo.
La modernità diciamo e la vecchia tradizione è abbastanza tragico.
C'era ancora un elemento, magari adesso Silvia riesce a recuperare Giuliano. Invece nel tuo articolo che hai citato, che è uscito oggi su Wispy Online, valuti di più l'atteggiamento italiano nei confronti dell'Afghanistan.
Sì, mi avevano chiesto appunto di descrivere qual è l'atteggiamento dell'Italia, e l'atteggiamento dell'Italia non è quello che noi avevamo immaginato dopo la vittoria della Lega e del Movimento 5 Stelle, che avevano sempre fatto tutti e due, ma in particolare il Movimento 5 Stelle, una bandiera del ritiro delle truppe, ritiro che sembrava immediato nelle parole soprattutto di molti esponenti, Di Maio un po' più cauto, però altri, tipo come Manlio Di Stefano, che è sottosegretario agli esteri, che ha reiterato nel giorno dell'insediamento il fatto che l'Italia si sarebbe ritirata. Ora, noi sappiamo che, benché il governo precedente avesse già deciso di ritirare 200 soldati, questo governo ne ritirerà solo 100. Allora, uno ritirerà 100 dall'Afghanistan e 50 dall'Iraq, rafforzerà nello stesso tempo il nostro dispositivo in Niger, quindi diciamo un governo che non fa esattamente una scelta pacifista, ma che è addirittura più indietro rispetto al governo Gentiloni e al governo Renzi prima, che sono stati dei governi sempre schierati con la NATO, con un ministro della difesa, la signora Pinotti, molto vicina alla NATO. E quindi la parola d'ordine è continuità, pure di più realisti del re in un certo senso. Niente ritiro per adesso, un po' di soldati che tornano a casa, anche perché abbiamo bisogno di mandarli in Niger.
Giusto. C'è,